Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Il tema della trasmissione di oggi, il valore di una vita, sempre. Abbiamo ospiti questa mattina Gianluigi Poggi, presidente associazione Insieme per Cristina, e Fabio Cavallari, scrittore e giornalista. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater, il valore di una vita sempre. È il titolo di questa rubrica, Voi siete il sale della terra, che vogliamo affrontare oggi, e lo facciamo, come ha detto Alessandro dalla regia, lo facciamo con il presidente dell'associazione Insieme per Cristina di Bologna, il dottor Gianluigi Poggi. Buongiorno Gianluigi.
Buongiorno Enrico.
Buongiorno. Siamo qua. Ecco, è benissimo. E poi nella seconda parte della trasmissione avremo con noi lo scrittore e giornalista Fabio Cavallari, che del tema, cioè della vita delle persone disabili, ha scritto molto, ha scritto diversi libri. Se ne parlerà poi nella seconda parte. Ieri abbiamo festeggiato la Divina Misericordia, ieri è stata la giornata cuore del giubileo dell'anno santo della misericordia, e in questo anno santo Papa Francesco si è soffermato diverse volte, tante volte direi, per parlare dei poveri, delle difficoltà degli indigenti, della mancanza dell'assistenza e delle cure necessarie per loro. E questo ci induce ancora una volta, e lo abbiamo fatto tante volte qui a Radio Mater, ci induce ancora una volta a soffermarci per parlare con chi e di chi non ha voce, di farsi voce di chi non ha voce. Sì, Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium scrive: sono stati fatti grandi progressi nella medicina e nell'assistenza sociale, ma si è diffusa anche una cultura dello scarto, come conseguenza di una crisi antropologica che non pone più l'uomo al centro, ma il consumo e gli interessi economici. Anche il Papa denuncia una realtà che è davanti a tutti noi: gli indigenti, chi ha meno voce, chi non è in grado di scendere in piazza, chi non può parlare, il più delle volte viene messo da parte. Vengono scartate queste persone. Queste persone non possono più creare reddito perché sono ammalate, perché sono in un letto. Non possono più produrre, allora lasciamole da parte. Come una macchina vecchia che ha fatto tanti chilometri. Purtroppo questa è la nostra società. Vogliamo oggi appunto dare voce a chi non ha voce, a coloro che da anni vivono in una stanza, accuditi dai propri familiari o dai sanitari. Dare voce alle persone in difficoltà, alle persone in stato vegetativo. Queste persone non fanno audience, di loro non si interessano i media o le istituzioni, di loro si parla soltanto in certi casi, quando c'è il caso Englaro, quando succede fatti come questi a personaggi famosi come Schumacher, poi tutto tace, un grande e assordante silenzio. Cosa si può fare per loro, ma soprattutto chi sono e quante sono queste persone? Gianluigi, ecco, rispondiamo innanzitutto a questa domanda. Chi sono E quante sono queste persone in Italia, queste persone che non hanno voce e di cui noi oggi vogliamo essere voce?
Dunque, le persone in Italia che il censimento non è poi molto corretto, ci sono dei dubbi, alcuni dicono che si aggira sui 3.500, altri invece affermano che sono quasi il doppio. Ma al di là della quantità, c'è un fatto
già questo Gianluigi ci dice molto, perché in Italia non si sa neppure quanti sono. È gravissimo, per cui sono dei cittadini invisibili. E ho usato l'aggettivo che ha usato anche il nostro Presidente della Repubblica proprio in occasione della festa dell'altro giorno per la giornata nazionale dei disabili. Non lasciamoli che restino cittadini invisibili. E questo è veramente già grave, non sapere quanti sono le persone in stato vegetativo in Italia.
Oltretutto c'è un'altra cosa che è molto importante e che tu hai sottolineato, è che in realtà solamente fatti eclatanti che portano a parlare di queste persone, perché in realtà il nostro mondo, che è un mondo che ormai è fagocitato dai media, che evidenziano o non evidenziano, come in questo caso, il fatto. E allora quindi rimane tutto, diciamo così, senza una risposta. Facciamo un esempio che è un esempio pratico. C'è stato un accordo Stato-Regione del 5 maggio 2011 sull'assistenza degli stati vegetativi e praticamente viene preso in considerazione da qualche regione, delle piccole parti. Le convocazioni delle associazioni che dovrebbero fare le regioni non vengono fatte e quindi di conseguenza c'è proprio un silenzio che io definisco un silenzio assordante, cioè diritti di queste persone, ma soprattutto i diritti di quelli che vengono trattenuti a domicilio non vengono assolutamente rispettati, perché dovete considerare anche una cosa che è estremamente importante: il costo della collettività di stati vegetativi o minima coscienza che vengono detenuti a domicilio hanno un costo limitatissimo, se ovviamente vogliamo aggiungere anche l'assistenza domiciliare, che si aggira dai 2.500 ai 3.000 euro al mese. Non tutte le regioni sono così, io parlo della regione Emilia-Romagna che conosco molto bene, nella quale vivo. Ora, se uno stato vegetativo viene inserito in una struttura pubblica, o privata, ma che sia convenzionata, praticamente costa come il minimo dalle 7-8 mila euro al mese. Quindi vedete anche il risparmio alla collettività. Ciononostante, l'assistenza e l'attenzione a quelle persone che rimangono a domicilio è limitatissima e si tenta ovviamente di nascondere i loro diritti. Noi, la nostra associazione, si batte quasi quotidianamente affinché ovviamente i loro diritti vengano rispettati. Abbiamo dei casi che sono eclatanti, abbiamo assistito l'altro giorno, alcuni mesi fa, una persona in stato vegetativo, una ragazza che siamo andati a trovarla e i genitori ovviamente hanno detto: ma noi non abbiamo gli ausili perché dicono che non ci aspettano, eccetera eccetera, e a questo punto abbiamo convocato le persone, le istituzioni, abbiamo detto: guardate, c'è la 2068 di GR che prevede questo e questo, o voi lo fate o noi facciamo ricorso. Quindi diciamo delle cose che gli sono dovute per legge, a questo punto vengono anche negate alcune volte. E vengono queste persone con le quali noi abbiamo parlato, fa: ma noi non conosciamo nemmeno la DGR 2068. Cioè, e quindi abbiamo di queste risposte che sono risposte che dovrebbero essere invece risposte pronte, risposte che ovviamente ottemperano quelli che sono ovviamente i diritti, in questo caso venivano disconosciuti, venivano dimenticati, non dico disconosciuti, perché poi dopo 15 giorni tutto si è messo a posto.
Sì, questo Gianluigi dimostra che le persone adibite per a seguire, anche le persone dell'istituzione adibite a seguire queste malati, non sempre dicono quelli che sono i diritti del paziente, cioè non mettono a conoscenza i diritti, dicono non gli spetta, e invece in realtà gli spetta. Ma prima di approfondire queste tematiche volevo chiedere, ovviamente io ti ho presentato come presidente dell'associazione Insieme per Cristina, spiegaci cos'è questa associazione e chi è Cristina.
Allora, l'associazione Insieme per Cristina è un'associazione che segue solo ed esclusivamente gli stati vegetativi o stati di minima coscienza o locked in. Perché? Perché è un'associazione che è molto giovane, è stata fondata non più di 4 anni fa, però ha cominciato a lavorare prima come gruppo di lavoro, quando è uscito il libro, quando abbiamo fatto il libro, pubblicato il libro su Cristina Magrini, Se mi risvegliassi domani. Cristina Magrini è purtroppo una donna di 50 anni, di cui 34 in stato vegetativo, e detiene il triste primato europeo. È stata collocata in una casa al Villaggio della Speranza, Villa Palavicini, con l'aiuto della Chiesa, che ci aiuta moltissimo, e stiamo cercando di fare questo centro d'accoglienza per gli stati vegetativi trattenuti a domicilio. Però il discorso è questo, che noi seguiamo solo ed esclusivamente gli stati vegetativi e gli stati di minima coscienza. Tutte le altre associazioni che noi conosciamo bene, che poi avremo occasione di parlare per il workshop, il terzo workshop che faremo sabato prossimo, a questo punto le associazioni guardano in generale alle gravi cerebrolesioni, in generale, e sono delle associazioni validissime, però hanno troppe cose da osservare, da fare attenzione, da seguire, perché le gravi cerebrolesioni, finito praticamente la fase acuta, post-acuta e subacuta, poi comincia la riabilitazione. La riabilitazione può inserirsi la persona o alla scuola o al lavoro, e quindi va seguita, e quindi queste associazioni seguono tutte queste situazioni che sono diverse. Noi invece seguiamo solo gli stati vegetativi, perché riteniamo opportuno che serva un'unica voce a livello nazionale, così come fanno le altre associazioni, che difenda i diritti degli stati vegetativi. Una voce unica che possa parlare con le istituzioni, invece qui sono tante voci, molto delle quali non conoscono il vero problema degli stati vegetativi, eppure si presentano ai tavoli con le istituzioni non avendo questa conoscenza. Per quello che noi insistiamo, così come fanno altre associazioni, della SLA, la SLA praticamente è un'associazione nazionale, è molto sentita, e ovviamente tratta una sola associazione con le istituzioni. Noi vorremmo fare la stessa cosa, siamo piccoli, non abbiamo grande autorità, però vorremmo fare capire a tutte le altre associazioni che è necessario una voce unica e non tanti rivoletti, perché con tanti rivoletti noi facciamo il gioco delle persone con le quali dovremmo trattare.
Ma tu Luigi, ti chiedo scusa se ti interrompo, Gianluigi, volevo soffermarmi su quanto hai già accennato, sul workshop nazionale, che sarà il 9 di aprile.
Sabato prossimo.
Ecco, che cos'è? Perché questo workshop, anche siamo al terzo workshop sì. nazionale. Di che cosa si tratta, chi ci sarà e il tema di questo workshop?
Allora, intanto il tema che è importante, che è sempre persone in stato vegetativo, quindi il problema di cui ho parlato prima, che noi focalizziamo, e diciamo gli argomenti sono famiglie, caregiver e istituzioni. E ruota attorno a questo, ci siamo allargati perché ovviamente i caregiver fanno parte integrale di chi assiste gli stati vegetativi. Prendiamo sempre l'esempio di Romano Magrini, che è 34 anni, che segue la figlia con amore, dedizione, non ha una piaga di decubito e quindi è il caregiver o le famiglie. Poi ci sono le istituzioni con le quali ovviamente noi non siamo d'accordo su alcuni principi, sulle applicazioni di regolamenti, di leggi, di DGR che non vengono applicate. E quindi ruota attorno a questo argomento qua. E le persone, intanto avremo l'onore di ricevere l'apertura dei lavori che verrà fatta da Monsignor Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, il nuovo arcivescovo di Bologna, che è già venuto a casa di Cristina Magrini per il suo compleanno, è venuto il 23 di marzo a casa da Barbara Ferrari, un'altra nostra assistita.
Dobbiamo sottolineare che quando ha fatto l'entrata in diocesi a Bologna, il primo
è partito da Villa Palatina.
Ecco, il suo cammino è iniziato proprio da Cristina, dalla Villa Palavicini.
Sì, Villa Palavicini. Cristina poi è venuta una seconda volta per il suo compleanno. Il 23 è venuto da Barbara Ferrari, che 18 anni è stato vegetativo, sempre trattenuto a domicilio, ed è stato veramente proprio una cosa bellissima, perché la familiarità con cui ovviamente ha trattato Barbara e tutti quanti presenti, che erano presenti un po' Monsignor Facchini, c'ero io, c'erano tantissime altre persone, ed è stato un incontro veramente molto bello, perché si vede che una persona che sente questo problema e dona proprio il suo affetto, il suo cuore per queste situazioni. È molto bello, molto molto bello. Ecco, lui, l'arcivescovo Monsignor Zuppi aprirà i lavori, poi c'è ovviamente una persona che rappresenta la regione, il dottor Paruolo, e poi ovviamente si inizierà, ma le cose molto importanti sono che la parte introduttiva verrà fatta ovviamente da Monsignor Facchini, e poi ci sarà ovviamente Matilde Leonardi, che tutti conoscono, che è primario neurologico all'Istituto Besta di Milano, che parlerà degli stati vegetativi. Lei conosce bene le linee guida, perché ha avuto anche l'incarico del Ministero del Lavoro l'anno scorso di presentarle, e le ha fatte in un modo veramente eccellente, con dei dati chiari e precisi, e parlerà di progetti e aspettative, ma dove sono anche gli ostacoli ovviamente che si ritrovano gli stati vegetativi. E poi ci sarà ovviamente il caregiver, che prendiamo ovviamente il problema, affrontiamo il problema di cui abbiamo parlato prima, cioè della persona che assiste, ma soprattutto del familiare che assiste lo stato vegetativo, e sarà il professor Piperno, che è direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, dell'ospedale maggiore di Bologna, e parlerà ovviamente dei caregiver nella fase acuta e riabilitativa, dove veramente lui lo conosce molto bene. Un altro argomento sempre Questo lo farà poi il professor Piperno in collaborazione anche con Anna di Sant'Antonio, che è una psicologa molto, molto conosciuta e molto brava, molto autorevole come voce. Ci sarà poi il caregiver nella cronicità, dove sarà il dottor Bertoletti, che è il direttore dell'ospedale Santa Viola, che detiene parecchi stati vegetativi, insieme a Caterina Romagnello, che parleranno di questo problema, che è un problema molto sentito, è un problema che ovviamente addirittura credo che mercoledì prossimo sia al Parlamento la proposta di legge, la verifica della proposta di legge proprio sul caregiver. E poi ci sarà un'altra persona che è veramente molto brava, una persona attivissima, che è Maria Simona Bellini Palombini, che è presidente del Coordinamento Nazionale di Famiglie Disabili Gravi e Gravissime. Lei parlerà caregiver, la nostra protesta e le richieste al governo, al Parlamento Europeo e all'ONU addirittura, perché questa donna che è attivissima è andata al Parlamento Europeo a presentare una petizione dicendo che l'Italia è inadempiente nei confronti ovviamente di una legge sul caregiver. E poi dopo ovviamente l'ha riportata al Parlamento, il nostro Parlamento, e ultimamente è stata indirizzata una lettera all'ONU proprio per inadempienza della Convenzione ONU riguardo ai caregiver. Quindi una persona attivissima, una persona che conosce molto bene, ma conosce molto bene anche il problema dell'ISEE, di cui invece parlerò poi io nel workshop.
Ecco, proprio su questo tema dell'ISEE, ti volevo chiedere se puoi sintetizzare cosa è successo proprio nei mesi scorsi sull'ISEE. Se ne è parlato a livello nazionale e la decisione del governo ha provocato veramente tanti scontenti.
Grande delusione che continua, oltretutto.
Che continua, sì, perché non è stato ancora risolto. No. Ecco, se puoi focalizzare questo tema.
Ma il problema, bisogna vedere il percorso, perché se la gente non sa il percorso, non capisce, cioè parte da dicembre del 2011 quando Monti fa il decreto Salvi Italia e la Chetichella inserisse al paragrafo 5, se ricordo bene, una clausola sull'ISEE e dice tutte le indennità percepite esenti IRPEF devono essere inserite nel primo quadro, che è il quadro dei redditi, quindi quelle non percepite che sono esente da IRPEF sono l'accompagnamento, la cecità, l'invalidità, sono tutte quelle praticamente indennità che non hanno mai fatto reddito e comunque le inserisse. Poi subito dopo, credo nel dicembre del 2013, la legge poi viene approvata con un decreto Presidente del Consiglio dei Ministri da Letta, che è il numero credo 159, nuovo ISEE. A marzo del 2014 però, siccome la legge è stata approvata così come l'ha messo nel decreto Salvi Italia, parecchie associazioni presentano tre ricorsi al TAR del Lazio. Poi, e questo nel marzo del 2014, quindi subito dopo che è uscita la legge, il 7 novembre credo del 2014 Renzi approva il modello DSU, che è la dichiarazione sostitutiva unica, e dà il via dicendo entra in funzione il 1 gennaio del 2015. Il 19 novembre del 2014, e quindi addirittura 12 giorni dopo, il TAR del Lazio dice no. Due ricorsi sono tre, sono validissimi e sentenze in questo modo. Il governo dopo 2-3 giorni ricorre al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva. Ora, succede che C'è un'altra cosa poi che è veramente fantastica, che è quella che il governo mette in circolazione in ottobre del 2015, un grosso studio fatto ovviamente dai loro consulenti che avevano percepito una parcella stratosferica, un monitoraggio su un campione del 2% che alla fine dice il nuovo ISEE premi i disabili. E il governo mette in circolazione questo documento. Ma come si fa a mettere in circolazione un documento campionato sul 2%? Ma chi lo fa? Ecco, quindi a noi veramente è stata una cosa incredibile. Comunque, il 29 di febbraio 2016 il Consiglio di Stato conferma le due sentenze del TAR del Lazio, che sono, primo, l'accompagnamento e tutte le altre indennità vanno tolte dall'ISEE nel quadro dei redditi. Secondo, la franchigia riservata ai minori, che è di 8.500, va adottata anche ai maggiori, che era di 7.000 e passa a 8.500. E quindi poi c'è stato un ricorso dell'avvocato Sorrentino, che è l'avvocato che segue i gravissimi disabili, che ha inviato la diffida al governo, e il 29 ho sentito tutta la registrazione, il 29 di marzo, tutta la registrazione dove accettano e rifiutano gli emendamenti e la maggior parte è stata rifiutata. Quindi
la vicenda non è risolta.
Ma no, non è risolta perché governo richiede molto, ma perché è una cosa veramente incomprensibile, non è comprensibile. Mentre sarebbe stato sufficiente applicare queste due sentenze e togliere via praticamente l'accompagnamento, tutte le altre indennità dal primo quadro e la franchigia, spostarla ovviamente, come dice il Consiglio di Stato, da 7.000 a 8.500 e tutto sarebbe finito. Invece no, loro, il governo ancora dopo non so quante sedute, so che l'ultima è stata il 29 perché io l'ho sentita in diretta, e quindi di conseguenza la persona che rappresenta il governo, che non mi ricordo il nome, ha detto questo emendamento viene accettato, l'altro no, sì, no, eccetera, e poi ricorre di nuovo al tavolo delle trattative. Ma quale tavolo di trattative? C'è l'applicazione secca e netta di queste due sentenze del Consiglio di Stato. E quindi è una cosa veramente...
E questo dimostra, diciamolo chiaro, che certe nostre istituzioni sono forti con i deboli e sono deboli con i forti. Chiedo alla regia un breve stacco musicale, poi proseguiamo. Ecco, riprendiamo qui a Radio Mater, voi siete il sale della terra, il titolo della trasmissione di oggi è Il valore di una vita. Sempre. Abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Insieme per Cristina di Bologna, il dottore Gianluigi Poci, e ora abbiamo con noi il dottor Fabio Cavallari, scrittore e giornalista. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fabio Cavallari, abbiamo detto che è uno scrittore, un giornalista, collabora con il settimanale Tempi, occupandosi di politica di società, ha realizzato alcune trasmissioni in qualità di autore per Radio 2 e anche per altri emittenti, è autore dei volumi Fuori dalla metafora del volo, Volti e stupore, Uomini feriti dalla bellezza, Mendicanti di bellezza, un non credente e una monaca a confronto sulla vita. Entrambi scritti a quattro mani con Suor Maria Gloria Riva, che voi amici di Radio Mater conoscete bene perché conduce qui a Radio Mater una trasmissione serale. E poi ha scritto La forza del cambiamento con Raffaele Cattaneo. Enrico Zanotti, La politica che lascia il segno, anche questo è un nuovo libro. E poi Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, e Il grande campo della vita, racconti sul lago di Varese, Insomma, tanti libri, ma oggi io volevo citare in modo particolare due. La vita in una stanza, gli stati vegetativi non esistono. E poi l'altro di cui ho già parlato, Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia. Fabio, già il sottotitolo di La vita in una stanza è un sottotitolo provocatorio. Perché gli stati vegetativi non esistono?
Ecco, sì, mi rendo conto che il sottotitolo, tra l'altro è scritto tra virgolette, gli stati vegetativi,
esatto,
chiuse virgolette, non esistono, è una provocazione. Allora voglio premettere subito che non è una confutazione medica. Io non sono un medico, io sono un narratore e quindi quando scrivo di queste tematiche la mia scrittura non è null'altro che l'osservazione della realtà. Io entro in contatto, in questo caso sono andato in 3 strutture della provincia di Bergamo dove ci sono dei nuclei dedicati a queste persone. Sono entrato in contatto con chi lavora in queste strutture, con i familiari e con queste persone. E la prima cosa che ho potuto osservare, ma questa è un'osservazione che credo possa fare chiunque si accinga ad entrare in una struttura di questo tipo, che la definizione gli stati vegetativi è una categorizzazione di alcune patologie. Cosa vuol dire questo? Gli stati vegetativi è una definizione molto astratta, il termine vegetativo da un punto di vista medico si riferisce alle funzioni vegetative, però è del tutto evidente che la parola stessa, vegetativo, richiama in quello che può essere chiamato, diciamo, il linguaggio volgare, cioè il nostro, quello delle persone che vivono nel quotidiano, la parola vegetativo richiama inevitabilmente a vegetale. Ora, la vicinanza del suono e della parola nelle persone che non conoscono il tema tende purtroppo a confondere le due definizioni. E allora quando entri in una struttura di questo tipo, tu ti trovi davanti degli uomini, delle donne, figli, padri, madri, e la definizione gli stati vegetativi, capisci subito che è qualcosa che non ha a che fare con le persone, ma ha a che fare con una, forse con una categorizzazione di queste persone. Ebbene, un padre quando entra in una struttura, nel posto dove c'è proprio figlio, oppure una madre o una moglie quando va a trovare il proprio marito, lì dentro non trova lo stato vegetativo, lì dentro trova suo marito, suo figlio, il suo fratello, gli amici incontrano Paolo, Francesco, Giovanni, quelle persone rimangono, seppur limitati nella loro funzione, i propri amici, rimangono persone. E non ci sarà mai un parente, qualcuno che è vicino effettivamente, che dice vado a trovare lo stato vegetativo. Ecco perché faccio una sottolineatura che è nel sottotitolo, gli stati vegetativi non esistono. Perché non esistono, esistono delle persone che sono in una condizione che li rende impossibilitati a fare quello che facciamo tutti noi, ma rimangono persone. E questa è un'osservazione che i familiari immediatamente ti dicono basta che entri in una struttura, ma che è di fatto l'elemento fondante. Io ho raccontato e raccontando mi sono reso conto di questo. Non faccio confutazione medico-scientifiche, faccio un punto di vista assolutamente umano. Ecco che gli stati vegetativi non esistono. Esistono uomini e donne che mantengono la propria e irriducibile unicità. In quella stanza dentro quel letto c'è una persona e questa persona è una storia, e non è solo la sua storia, è la storia e parte della vita di tutti coloro che l'hanno conosciuto. Quella persona rimane Franco, rimane Giovanni, rimane Marisa, non sarà mai una categorizzazione, se non all'esterno, se non da chi in maniera, purtroppo dobbiamo dirlo, molto, ma molto approssimativa, attraverso i media tende a generalizzare e ci rappresenta questo grande numero di persone come gli stati degenerativi, quelli che forse non hanno dignità di vivere. Questo è il messaggio che viene purtroppo trasmesso dai grandi media nazionali. Dopodiché basta entrare in un luogo come questi e ci si rende conto immediatamente che in quel letto, seppur immobile, c'è una persona che rimane unica, e accanto a lui c'è, non è una persona sola, unicamente ammalata, ma attorno a lui c'è una famiglia che lo rende amici, che lo rendono unico, perché rappresenta la storia sua e di tutti quelli che l'hanno conosciuto. Ecco, allora,
Fabio, bisogna darti atto. Fabio, bisogna darti atto che in questi due libri che ho citato, Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, e poi La vita in una stanza, tu parli non di ammalati, ma parli di persone. Parli di Laura, Matteo, Angelo, Silvia, Giovanni, Luigi, Danilo, Joicel, Leonardo, Giovanni, Fulvia e Giulio. Tutte persone che in quel momento sono ammalate, che non possono relazionarsi come si relazionavano prima. Ecco il problema. Tante storie di vita che hanno un comune denominatore. Persone che vivono ma che non si relazionano, persone che magari ti ascoltano, ti vedono, ma non usano le parole per farti capire che ci vogliono bene. Siamo in una modalità di vita a cui non siamo preparati, e il mondo davanti a questa modalità di vita, davanti a questa realtà, ti cade addosso. Ecco, e qui ci colleghiamo anche con il tema del terzo workshop nazionale di cui ci parlava prima Poci. Persone in stato vegetativo, famiglie, caregiver, istituzioni. Un tema impegnativo, argomenti impegnativi che ci pongono questa domanda. Ma noi siamo preparati? Le istituzioni sono preparate per assistere queste persone? L'esempio dell'ISE di cui ci ha parlato anche Poci prima che tu, Fabio, fossi in collegamento, ci dicono come le istituzioni non sono preparate, non guardano con un occhio attento a queste persone che soffrono. Ma ci sono preparati gli operatori sanitari specializzati per seguire unicamente gli stati vegetativi? Una domanda che rivolgo a tutte e due, sia a te Fabio che a Gianluigi Poggi.
Rispondo io. Allora,
sì.
Voglio dire una cosa, innanzitutto d'accordissimo il punto sulla comunicazione, lo condivido perfettamente. La condizione dello stato vegetativo oggi è poco conosciuta al mondo, è ancora poco conosciuta al mondo della medicina e della scienza, e quindi ovviamente siamo ancora impreparati ad affrontare questo. La seconda domanda è sulle istituzioni. Allora io devo portare per forza di cose un esempio che a mio giudizio rimane virtuoso, ed è quello della Regione Lombardia e delle strutture che io ho visitato in provincia di Bergamo e a Bergamo, e inevitabilmente devo dire che in Regione Lombardia si è fatto, magari ancora non in maniera definitiva, ma si è fatto un percorso da parecchi anni dove sicuramente è un percorso virtuoso. Faccio un esempio, il Don Orione di Bergamo, dove lavora un dottore come Don Giovanni Battista Guizzetti, è sicuramente una struttura dove c'è un nucleo dedicato esclusivamente alle persone in stato vegetativo. A me piacerebbe chiamarle veglia non responsiva piuttosto che stato vegetativo, dove sicuramente ogni operatore è stato formato e preparato alla cura di queste persone. Quindi diciamo così che ci sono sicuramente degli spazi nel nostro paese dove l'attenzione è sicuramente di un certo livello. Dopodiché è vero che il tema e la condizione è ancora oggi poco conosciuta e che quindi nei prossimi anni noi dobbiamo tenere presente due cose. Uno, che sicuramente le persone che si troveranno in questa condizione saranno di più, semplicemente per il fatto che in fase di pronto soccorso le persone vengono salvate. Dentro queste persone che vengono salvate può capitare che statisticamente ci siano delle persone che rimangano in questa condizione. Quindi ci troveremo ad affrontarlo e sicuramente il fatto di essere oggi attenti a curare, non a guarire, a curare queste persone per questo periodo di vita ci garantisce dal fatto che in futuro sicuramente anche nei termini della comunicazione forse potremmo sperare di avere dei progressi nella comprensione della patologia. Certo che la realtà in Italia è completamente frastagliata e differente, quello che è vero per Lombardia spesso non è vero per altre regioni d'Italia, quindi anche su questo credo che per non fare demagogia bisogna fare molta attenzione, bisogna andare a fare una mappatura che non sia statistica ma che sia effettivamente reale, di conoscenza sul territorio.
Gianluigi.
Dunque, molto brevemente, perché tu sai che io amo molto la praticità e ovviamente
sì.
Discorsi di filosofia, cose di questo genere le metto da parte perché non mi interessano, interessa proprio il fatto reale. Per quanto riguarda ovviamente i media, la conoscenza ovviamente degli stati vegetativi, direi che vengono fatti a sprazzi con Englaro, con Schumacher, con Max Tressoldi che si è risvegliato dopo 10 anni, piccole fiammelle, però poco conosciuti. Per quanto riguarda invece l'assistenza in generale, io vivo questo volontariato da 6-7 anni, 8 anni, posso dire che in realtà si fa poco. Si fa poco perché, l'ho detto prima, perché ovviamente è già la nostra organizzazione che è mancante, la nostra organizzazione che è frastagliata, generalizzata dai gravi cerebrolesi, cioè le associazioni si interessano di tutto un po', ma non c'è una voce unica praticamente che guarda, che parla, autorevole, che si confronti con le istituzioni. Ci sono delle voci che non sono al corrente ovviamente dei veri problemi degli stati vegetativi, si siedono al tavolo delle trattative. Quindi questo è un grosso problema. L'altro problema, che non è stato preso in esame, è che ci sono due situazioni. La prima situazione sono gli stati vegetativi che vengono trattenuti a domicilio e sono circa un 15% sul totale degli stati vegetativi, gli altri vanno in lunghe strutture. Beh, se vogliamo parlare di strutture, vediamo subito cosa succede. Accordo Stato-Regione 5 maggio 2011, 5 anni fa, prevedeva la creazione di SWAP speciali, unità a lunga permanenza, con delle caratteristiche speciali adatte agli stati vegetativi. Ora, a noi risulta ovviamente che nessuna regione di tutte le 20 abbia fatto una SWAP, anche se noi daremo nel workshop dei dati che sono stati presi
ufficiosamente, anche oserei dire che non dovremmo darli, però ufficiosamente dal tavolo Rossini istituito con decreto ministeriale dell'allora ministro Balduzzi della Sanità, che doveva monitorare lo stato d'avanzamento dell'accordo Stato-Regioni. Ora, a questo punto noi abbiamo avuto copia di questa, che è una bozza. Lì si parla addirittura, in questa bozza, del risultato del tavolo, che poi è stato sospeso, è stato ripreso dal ministro Lorenzin e ha dato 6 mesi di tempo ed è stato chiuso. C'è un documento che dice 25 swap speciali, unità a lunga permanenza nell'Emilia Romagna. Non è vero, non sono swap, sono RSA e quindi sono ricoveri praticamente normalissimi, dove dice l'accordo Stato-Regione dovete tenere separati gli spazi tra gli stati vegetativi e i degenti ordinari, perché potete addirittura, mescolando queste due disabilità, accorciare la vita ai disabili. Chiarisce proprio questo fatto qua. Ora, noi abbiamo avuto occasione di verificare...
Sì, Gianluigi, ti interrompo solo per dire, sì, c'è, noi abbiamo visitato queste strutture, anche qui, ovviamente qui in Lombardia, ma sono separate, sì, da che cosa? Da un muro, ecco. E invece l'accordo a cui tu fai riferimento non parla di separazione data da un muro, no, c'è una struttura, ci deve essere una struttura, un'assistenza completamente diversa.
No, ci deve essere una struttura, ma anche chi assiste deve avere una specializzazione diversa da quello che segue i casi ordinari e a quelli che seguono ovviamente gli stati vegetativi. Comunque, il discorso è questo, ci sono... Ovviamente avete citato prima Don Orione, che io conosco molto bene, lo stesso dottor Guizzetti, conosco bene, è una realtà bella, fatta bene, però sono troppo rare, e i bisogni degli stati vegetativi invece sono troppo pressanti e troppo. Poi, ecco, come ho detto prima, va tenuto separato lo stato vegetativo trattenuto a domicilio e lo stato vegetativo invece trattenuto in lunga degenza e quindi in istituto di ricovero, che dovrebbero essere swap, cioè le regioni se firmano, perché tutte le regioni hanno fatto una DGR recependo l'accordo Stato-Regioni senza modificarlo, quindi se recepissi l'accordo Stato-Regioni poi lo deve mettere in atto, non dopo 5 anni praticamente essere ancora, aver cominciato il 2%. Noi daremo dei dati, delle percentuali che abbiamo raccolto da 22 associazioni, abbiamo fatto un'inchiesta e chiediamo con 6 domande a che punto si trova lo stato di avanzamento dell'accordo Stato-Regioni e alcune sono deludenti, perché una, ne cito una, dove praticamente dovrebbe esserci, e quindi è molto chiaro nell'accordo Stato-Regioni, strutture definite domicili protetti, che a pagina 25 dell'accordo, 9% dice sì, nella mia regione c'è, 91% dice no. Se dopo 5 anni dobbiamo arrivare a questi dati qui, allora è meglio che ovviamente affrontiamo il problema diversamente.
Sì, sì,
la mia amarezza.
C'è tanta amarezza, né, Fabio? Credo che condividi anche tu questa amarezza di Gianluigi. L'incontro di Bologna dovrebbe aiutare a camminare tutti assieme per aiutare queste persone. Fabio, tra l'altro dottor Poggi prima ci diceva che in Italia non si sa neppure quanti sono gli stati vegetativi. Tu nei tuoi libri ne parli di tante persone e parli soprattutto dei drammi che si vive in famiglia, perché quando esiste questa realtà di una persona in stato vegetativo, tutta la famiglia viene sconvolta, e solo chi ha tante volte una fede o anche dei valori profondi riesce a superarlo.
Sì, è assolutamente,
È assolutamente vero, confermo e sono assolutamente d'accordo con tutto quanto diceva il dottor Poggi un attimo fa. Io ho raccontato alcune realtà, chiamiamole d'eccellenza, e ho cercato di raccontare l'aspetto umano. Nulla toglie che tutto quello che è stato detto dottor Poggi lo sottoscriverei. Diciamo così che per guardare con un occhio che faccia sperare, prendo ad esempio da alcune strutture, da un Orione o come altre, per dire è possibile farlo, no? Si possono fare dei percorsi. Anche perché è assolutamente vero anche la seconda parte, ossia che quando capita un evento drammatico e traumatico come questo, non è una persona che si trova ad affrontare una situazione di difficoltà e di dramma, ma è un'intera famiglia. Diciamo così, le istituzioni non sono pronte ad accogliere, più la famiglia si trova a fare un percorso e un cammino da combattenti, perché spesso non si sa proprio dove andare a chiedere un supporto e non chiedere un aiuto, e sempre più spesso capita che senza le associazioni di volontariato, senza una compagnia di amici, a sgretolarsi è l'intera famiglia. Ecco che allora io dico sempre che questo è proprio per questo che dobbiamo intendere questa problematica come una problematica che riguarda l'intera comunità.
Fabio, mi dice Alessandro dalla regia che abbiamo terminato, dobbiamo lasciare la linea alla
leggiamo insieme. Vi aspetto il workshop di sabato.
Ecco Fabio, è questo anche l'invito che vogliamo farti, appunto.
Cose interessanti, tra l'altro alla fine ci saranno 6 associazioni che gli facciamo 2 domande secche e Faustino Quaresmini come testimonial e Giampaolo Ferrari che hanno le 2 figlie in stato vegetativo.
Bene.
Sarà un workshop frizzante alla difesa delle persone che non hanno voce.
Grazie a Fabio grazie Cavallari a e grazie a Gianluigi Poggi.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie, arrivederci.